your touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love.
Non so quante bottiglie di birra ho bevuto aspettando che le cose migliorassero. Non so quanto vino o whisky e birra, soprattutto birra, ho bevuto dopo aver rotto con le donne, aspettando lo squillo del telefono, aspettando il rumore dei passi. E il telefono non squilla mai, se non molto più tardi. E i passi non arrivano mai, se non molto più tardi. Amen. Abbiamo lasciato le parole allo zio Bukowski, io e Ser Fabio, per iniziare questa nuova puntata di Golconda 2.0 proprio il 13 febbraio 2014, questo giovedì, ovvero alle soglie di San Valentino. Perché da una parte non è possibile parlare dell'epica della sbronza senza citare Bukowski, appunto. Da qui la citazione da L'amore è un cane che viene dall'inferno. E due, perché spesso chi, se non noi per primi, ha iniziato a bere per procacciarsi una donna. E chi non ha mai smesso, purtroppo, perché, miei cari radioascoltatori, ci sono donne che sarebbe bene frequentare solo nella memoria.
Lo zio Bukowski sarebbe fiero di noi, Ser Jacopo. Sarebbe fiero di questa puntata, lo zio Hank, una puntata, amici miei di Golconda 2.0, dedicata al coraggio liquido. Yes. Già sto perdendo, sì, sensi, non vedo molto bene. Alla convivialità della condivisione, alla ritualità del brindare insieme, nel bene e nel male, di chi ha bevuto troppo e di chi non ha bevuto abbastanza, di chi una volta arrivato davanti all'ultimo bicchiere ha pensato che non c'è più divertimento a bere per colpa dei ricordi. Una puntata dedicata a chi, barcollando, fatica a mettere le parole una dietro l'altra e si è accorto di quanto sia difficile il linguaggio umano. All'io razionale,
già.
O quello che ne rimane, che si offende ogni volta che alzate il gomito, perché quando c'è da sbronzarsi lui non viene mai chiamato e ovviamente muore di invidia.
Ma soprattutto vogliamo parlarvi, e voi sappiamo che capite di cosa stiamo parlando, di quel preciso momento, di quell'epifania prima di collassare che assume un risvolto poetico, diciamocelo, insolitamente eroico, mentre tutto il mondo gira e voi sorridete in silenzio, farfugliando progetti con gli amici di sempre, prendendo decisioni importanti, bevendo a piccole sorsate, con gli occhi un po' lucidi perché non temete di essere osservati.
Perché a questo punto, come direbbe sempre il grande Charles Bukowski, gloria nei secoli alle sue opere, se succede qualcosa si beve per dimenticare, se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare, e se non succede niente si beve per far succedere qualcosa.
E allora, Ser Fabio, facciamo succedere
allora,
qualcosa.
Facciamo succedere diamo qualcosa, iniziamo diamo inizio alle danze.
Un brindisi.
Un bel brindisi.
Buon ascolto.
Buon ascolto. E a questo punto direi, visto che abbiamo iniziato anche a bere, però abbiamo già cominciato a bere un pochettino, abbiamo già brindato, però io direi di avvicinarci e di cercare un bar, di andare sì in giro rapidi, in cerca di un bar rapido, insomma il primo che ci capita, anche perché stiamo, vedo anche lei che sta barcollando, io sto barcollando, a questo punto niente, sì, cerchiamoci un bar il più vicino. Well, show me the way to the next whiskey bar.
Must have whiskey on the or show me the way to the next little girl.
Era Alabama Song dei Doors, il loro primo album di debutto, uscito nel 1967. L'album, fra l'altro, di The End, di Light My Fire, è un omaggio che ovviamente vogliamo fare al nostro
il primo brindisi, esatto, per
il nostro primo brindisi noi vogliamo fare il nostro beniamino Jim Morrison, ovviamente alla band dei The Doors, Le Porte della Percezione. Ovviamente Robbie Krieger, John Densmore, purtroppo scomparso Ray Manzarek, Jim Morrison invece sarebbe anche lui scomparso, ma in realtà secondo me è ancora vivo, sta bevendo insieme a noi. Il nostro brindisi l'abbiamo dedicato a lui e ovviamente a questo pezzo, Alabama Song. La musica dei Doors, Le Porte della Percezione, e ricordatevi che quando siete sbronzi, ecco, la percezione delle porte in realtà è un po' più difficile. Quindi attenzione fra Porte della Percezione e Porte e Percezione delle Porte, perché lì ci sono, c'è un problema, ecco, in quel caso a volte ci se ne accorti
giusto,
un pochino tardi.
Abbiamo un problema.
Se ne siamo accorti molto tardi ogni tanto nel percepire le porte dopo un po' di birra o qualche pinta di birra in più. Comunque la musica dei Doors è in realtà, sì, ammettiamo, un elogio della follia. La loro missione come esploratori del mondo descritto da Aldous Huxley è quella di far affiorare in superficie il sottofondo mistico ed esoterico della cultura occidentale, scatenare le furie imprigionate nell'inconscio collettivo della società americana, condurre l'ascoltatore oltre appunto le porte della percezione, non oltre la percezione delle porte. Forestiero di un nuovo selvaggio West, un sensuale mondo malvagio, strano e persecutore, il percorso del sole.
Eh sì, in questo album, come in tutta la musica dei Doors, si intrecciano i richiami alla cultura europea, vedi Nietzsche, Blake, alla classica, Sofocle, Dionisio, la celebrazioni misteriche descritte da Aristotele, culti sciamanici e riti sacrificali precolombiani, il Don Juan di Castaneda per chi si ricorderà. Concorrono tutti ad una rappresentazione profetica, abissale e definitiva del potere evocativo della musica rock, che trova proprio nell'alcol stesso un collante fondamentale. Jim Morrison infatti in questa canzone ulula alla luna un suo personale tributo a Bertolt Brecht, già espresso in musica, tra l'altro da Cartwright, come dicevamo.
Sì, siamo nel 1927, io fra l'altro sto anche bevendo, quindi sì. Lei può
quindi
parlare.
Quindi lasciamo ad una canzone che bene o male abbiamo ascoltato tutti, un antemico e ciondolante elogio dell'ebbrezza, una metafora del santo bevitore per eccellenza che inciampa verso l'estasi.
Nel frattempo, mentre mi sorseggio una birra in compagnia di Sir Jacopo, a questo punto non possiamo che non citare il testo di Alabama Song. Dunque abbiamo parlato di cultura europea, abbiamo parlato di cultura classica, abbiamo citato Sofocle, abbiamo citato i riti dionisiaci.
Che poi diciamocelo, no, non sono proprio quelle citazioni colte, quelle che si fanno da ubriaco quando non ti ricordi minimamente.
Sì, a me succede sempre in realtà che quando sono ubriaco faccio le migliori citazioni colte che mi possono capitare nella mia vita. Fra l'altro riesco a ricordare a memoria addirittura la Divina Commedia commedia, cioè tutte quante tre le cantiche.
Che sbronza della... triste, Ser Fabio. Io berrei per dimenticare la Divina Commedia.
Ma appunto è questo, perché forse davvero il mio io razionale, che in realtà vorrebbe che fosse io le ricordassi, ma cerco di in qualche modo di, non so, di sommergerlo con l'alcol, ovviamente, col vino, con la birra, un buon whisky, se capita, un Cuba Libre, un mojito, possiamo fare citare tutti gli alcolici.
Eh sì, un po' il coraggio, anche quello, no? Il coraggio.
Ci vuole coraggio,
di
sì.
Voler dire.
In effetti ci vuole
pensa.
Anche il coraggio citare tutte quante e tre le cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri durante una bella sbronza fra amici, anche perché poi rischi anche di ricevere una bottigliata in testa, che non è una cosa molto piacevole. Vabbè, qui ritorno a dei tristi ricordi di natura ortopedica di qualche anno fa. Dovrei citare, a questo punto dobbiamo citare, è obbligatorio citare i versi ovviamente di Alabama Song. Bene, mostrami la strada verso il prossimo whisky bar. O non chiedere perché, non chiedere perché. Mostrami la strada verso il prossimo whisky bar. E continua ovviamente il ritornello. Non chiedere perché, non
perché
chiedere
effettivamente
perché.
Non c'è bisogno di motivazioni quando qualcuno ci sono, ti invita ad andare.
Non ci sono motivazioni. Quando cerchi un whisky bar, un pub dove andare a bere con un amico o con degli amici, in realtà motivazioni fondamentalmente non ce ne sono.
Sì.
Al massimo l'unico riferimento può essere la luna dell'Alabama.
Esatto, però c'è chi probabilmente non ha tutta questa poeticità nel cercare la luna, ma
sì,
sente l'urgenza di arrivare
comunque
a stappare.
A volte sì,
a
ammettiamolo, viene l'urgenza, insomma, di buttarsi nel primo pub, il primo che trovi per la strada, perché è il modo, l'unico
con
modo
il
per poter
con invito collettivo poi a tutti gli amici, ovvero andiamo tutti al
andiamo
pub.
Andiamo tutti quanti al bar e perdiamo finalmente i sensi, come giusto che sia. Okay. Sì, andiamo tutti quanti al bar.
One, two, three, four!
E non tutti dopo una spornia sentono il bisogno di raccontarne i dettagli, in particolare quelli più scatologici, chiamiamoli così. In genere le cose che si fanno una volta perso il controllo non sono particolarmente memorabili, anzi, prima le si dimentica meglio è, o almeno così dicono.
Così
non
dicono,
sembrano sì. per essere d'accordo proprio Dirtic con questo pezzo, Let's Go All to the Bar, dal loro album Divine Providence. I Dirtic sono una band folk rock americana tra le più accreditate nel panorama, che questa volta però tenta con un disco di arrogante caciara, di orgoglioso, infantilismo.
Si vede che stai bevendo, è la
esatto,
birra, la birra.
Ammiccano provocatoriamente e nostalgicamente a un tempo ormai andato, che poi è quello in cui ci si lasciava appunto obnubilare dall'alcol alla ricerca di nuove avventure. Ma diciamo, i Dirtic sono un gruppo che nasce a Rhode Island ed è composto principalmente dal cantautore John McCauley, il chitarrista Ian O'Neill, il bassista Chris Ryan e il batterista Dennis Ryan e il tasterista, perché hanno anche un tasterista, sappiatelo, Rob Crowell.
Ah, questa me l'ero dimenticata, era colpa della birra questa cosa del tasterista. Comunque fra l'altro,
si dimentica sempre
fra l'altro,
il tasterista.
Ricordiamo i nostri carissimi ascoltatori di Golconda 2.0 in questa puntata Comfortably Drunk. Non vi dico le liti che abbiamo dovuto fare con i Pink Floyd per fregargli il titolo e modificarlo leggermente. Fra l'altro la nostra assistente alla regia, direttora o direttrice, direttora tecnica del programma, fra l'altro conosce molto bene i Dirtic perché ha recensito il loro ultimo album, ci ha riferito dei
tra
particolari.
L'altro la nostra direttrice è astemia, questa brutta parola
la direttrice
che non
è astemia, non sappiamo se sia disgustata dalla presenza delle nostre bottiglie di birra qui nella sala di registrazione, ma questo non ci importa, però ci ha riferito dei particolari, non la discriminiamo perché noi siamo ovviamente tolleranti verso gli astemi, ecco, Rossella ci sta ringraziando. Vado, ci ha riferito anche dei particolari molto interessanti sulla formazione dei Dirtic, ma in linea generale ve li riferiremo dopo ovviamente che qualcuno ci avrà pensato anche un po' di whisky perché la birra sta già finendo. Ma parliamo in particolar modo dei Dirtic. La musica della band è stata descritta come rock con folk, blues e influenze country, anche se la band ha sempre cercato di divincolarsi dall'essere in qualche modo etichettata o classificata. La band esegue regolarmente delle cover nei loro live set, tra cui canzoni di artisti del calibro dei Replacements, dei Nirvana, e parliamo dei Nirvana, John Prine,
esatto,
Hank Williams e il vecchio lupo
amico,
solitario
Warren Zevon.
Vecchio amico solitario, lupo solitario a Londra, Warren Zevon. Hanno anche Insider Project i Nirvana, una tribute band di Nirvana con cui sono esibiti nel settembre del 2013 per celebrare il 20° anniversario del terzo album della band, la celebre band di Seattle, In Utero. McCauley, fra l'altro, noto delinquente, come ci ha riferito come ci ha riferito la nostra direttora tecnica assistente alla regia e nostra esempio di purezza alcolica, in questo caso Rossella, come ci ha riferito giudicato colpevole di cospirazione e frode fiscale, e in questo caso parliamo di John McCauley, ha spiegato che l'ispirazione per il nome della band Dirtic gli è venuto mentre durante un'escursione si trovava nella foresta demaniale Morgan vicino a Bloomington. Ricordatevi sempre questo nome Bloomington perché ritornerà molto spesso nelle puntate di Golconda 2.0 nell'estate del 2005, e ricordatevi anche questo termine estate 2005 perché ritornerà moltissimo nelle puntate successive del nostro programma ad a tasso altamente alcolico e surrealistico. A questo punto lì in quell'occasione si trovò una zecca di cervo, ricordatevi, cioè, anche questo episodio, perché zecca di cervo ritornerà molto spesso,
lo dice a qualcun altro,
molto spesso durante le prossime puntate di Golconda 2.0, tra i capelli, pur non essendo mai avuto a contatto con un animale del genere ed essendo fra l'altro un assiduo frequentatore di campeggi. E ricordate questa parola chiave, frequentatore di campeggi, perché anche sapete, questa ritornerà spesso nelle prossime puntate di Golconda 2.0.
Questi americani, diciamocelo, però sì, questa canzone, diciamocelo, Let's Go All to the Bar, a parte che essere un invito bellissimo a quella dimensione conviviale, poi elenca una serie di presupposti che un po' tutti noi ci siamo fatti quando avevamo bisogno comunque di sciacquare il gargarozzo. Quali sono? Non preoccuparci minimamente delle condizioni,
sì,
meteorologiche.
Se piove non ce ne frega
niente.
Non
è un problema della pioggia, ci può essere anche comunque un tornado. L'importante è arrivare il prima possibile al bancone. Ma soprattutto, la cosa più bella è non avere rimpianti al mattino e fottersene della polizia quando prova a bloccarti, cosa che
la
negli
cosa
anni
più importante, fottersene della polizia, ricordatevelo sempre, è un altro termine,
anzi,
che ritornerà molto,
esatto,
spesso nella nostra puntata col quando
proprio parlando di fottere, purtroppo, che è uno di quei verbi che si avvicina spesso all'alcol
e che ritornerà
motivi
spesso nelle prossime puntate di Golconda 2.0.
A questo punto vi parliamo degli inconvenienti alle volte della,
sì,
bronza eccessiva, proprio con l'altro pezzo che, sì, diciamocelo, li descrive proprio bene.
Ci sono degli inconvenienti, purtroppo sì, ci sono. Ecco il prossimo pezzo.
In the summertime, I quit my job cause it gets in the way. I find a party by the ocean, buy the cheapest wine, call up my friends to come and waste the day. I got a dime bag, corduroys, colored sleeves, and a bindle and some LSD. Now I'm just looking for a girl to meet to help me to forget my name. I could spend my lifetime getting high, now I wanna live in a suit and tie. Most of us are just living a lie. Fine with a lipstick summer glaze. I got so many women coming after me. I put some pussy on layaway. I was smoked out, tore up, drunk as fuck, and I wouldn't wanna change a thing. Young and dumb and full of cum with a sugar loaded candy cane. I could spend my lifetime getting high. Now I wanna live in a suit and tie. Most of us are just living a lie. So we get drunk all night. Oh, I'm getting drunk all day. Oh, I'm getting drunk all night. Oh, I'm getting drunk all day. Oh, I'm getting drunk all night. Oh, I'm getting drunk all day. Oh, I'm getting drunk all night. I'm sorry, but I have to say I'm too drunk to fuck you.
She just found out I'm too drunk to fuck. It looks like I'm not getting laid. I could spend my lifetime getting high. Now I wanna live in a suit and tie. Most of us are just living a lie. That's why we get fucked up every night. I'm getting drunk all night.
Ed erano i Buckcherry, il pezzo era Too Drunk to Fuck, letteralmente troppo ubriaco per fottere, traduzione testuale.
Sì, noi non ce ne vogliate, cari ascoltatrici, soprattutto di qualcosa.
Mi raccomando, cioè,
certe cose non le facciamo.
Noi certe cose noi siamo casti, ma non astemi, quindi voglio dire, questa è la traduzione testuale, noi rispettiamo filologicamente ovviamente il testo, e quindi la traduzione è quella lì. Tratto dall'album Black Butterfly del 2008. I Buckcherry, qualcuno pensa all'anagramma di Chuck Berry, sempre lode al Red Rock, sempre gloria al Red Rock. In realtà dicono i baccelli stessi, anagramma in realtà. In realtà nome ispirato a una drag queen chiamata appunto Buck Cherry. In realtà, ammettiamolo, sono un vero e proprio distillato del migliore rock and roll americano,
volendo usare una metafora alcolica.
Sì, ovviamente, perché noi mai siamo completamente, diciamo, buttati sulle alte gradazioni. Una formula antica ma quanto mai efficace per questa band statunitense di scarsa notorietà alle nostre latitudini, ma confortata invece sia dagli anni degli esordi discografici, che risalgono a lontano 99, da un notevole e costante successo commerciale in tutto il territorio nordamericano, giunto al proprio apice proprio nel 2006, anno di pubblicazione del pluripremiato 15. Nulla di particolarmente nuovo o stravagante nella ricetta di Josh Todd e Kate Nelson, i fondatori del gruppo, unici due membri rimasti nella formazione originale, giunta con Black Butterfly al quarto episodio discografico.
Sì, un'ottima sintesi di tutto il meglio che può dare il blues americano, ovvero Aerosmith più Black Crowes più AC/DC più Motley Crue, un mix esplosivo.
È un bel cocktail.
Sì, che sono le coordinate poi in grado di far comprendere sin dal primo acchito le sonorità abbracciate ancora una volta dal quintetto dedito ad un hard rock di stampo molto classico, che trae dalle proprie radici gli spunti necessari per proporre una serie di brani al sapore antiquato ma sicuramente di forte impatto. Ma arriviamo a questo punto al testo, Ser Fabio, che mi sembra
il testo è una dichiarazione. Ovviamente è normale, diciamo la verità, quando si beve si perdono i freni inibitori, ma quando si beve un pochino troppo possono avere difficoltà motorie. Io e Ser Jacopo ne sappiamo qualcosa durante una mitica serata di Halloween dell'anno scorso, dove ci sono
paura
stati...
e delirio a Perugia, e non
paura,
si parla di merito,
paura e delirio, siamo nelle zone, nelle parti di Sant'Ercolano. È stata una situazione un po' drammatica, però ammettiamolo, bere è un momento per conoscersi, per conoscere persone. Ovviamente ammettiamolo, anche è anche un momento per rimorchiare, per rimorchiare una ragazza.
Ma perché,
o viceversa,
Fabio? Perché si perdono un po', che cosa? Quei
perché
freni
si perdono,
no?
Si perdono i freni inibitori. Ognuno ha il coraggio anche di confessarsi, di confessare il meglio e anche il peggio di sé. Diciamo la verità, di dire la verità. E qui non vorrei fare citazioni latine perché sarei troppo classicista, però è molto facile, una sera quando si è bevuto un pochino di più è più facilemente conoscere magari qualcuno, insomma, cambiare quattro chiacchiere e magari scoprire che ci sono delle comuni affinità.
Sì. Quanti figli sono nati grazie a una bottiglia?
Grazie a una bottiglia di whisky di Jack Daniels.
Ma la cosa più bella, proprio, che vogliono dire baciare, è divertente, è che quando sei sbronzo a un certo punto, e poi
qui siamo sull'ironia,
e ti trovi davanti la donna definitiva, quello che hai aspettato per una vita, oh, ma di base hai difficoltà a metterla a fuoco. Il bello di una sbronza è che ce ne puoi ridere sopra, cioè te ne pentirai amaramente al mattino, questo sì, però durante quel momento te ne puoi fregare tranquillamente. E infatti seguiamo tutti il consiglio dei Bacceri, che dicono: vorrei spendere tutta la notte, anzi tutta la vita, sbronzandomi, ma non vorrò mai indossare un completo giacca e cravatta. Come poter dare torto a Josh Todd, coperti
torto,
i tatuaggi, da quel che vi ricordo.
Maniaci dei tatuaggi, ovviamente maniaci anche, diciamo la verità, dell'alcol. E beh, quando a questo punto, ammettiamolo, si è troppo stanchi, troppo ubriachi per fottere, tra virgolette, troppo stanchi per rimorchiare, ovviamente a questo punto cosa ti rimane? Magari lei ti ha lasciato e a questo punto
prendi il tempo per riflettere.
C'è un momento per poter riflettere con te stesso, c'è un momento di lucida follia per riflettere con te stesso sui tuoi errori e per capire che, insomma, per capire in fondo che cosa significa a volte essere ubriachi. Just right. Maybe I could say, hey.
pissing me off, man. Fuck.
I bang on the door, but you won't let me in.
Yes, i Dogs d'Amour con Drunk Like Me da Errol Flynn del 1989. Devo ammetterlo, uno dei miei gruppi preferiti in assoluto per quanto riguarda l'hard rock in generale, soprattutto quello tra anni 80 e anni 90. Perché? Perché? Perché Dogs d'Amour, a parte il nome geniale, è un rock and roll essenziale, sporco, ubriaco, il fradicio di pioggia, inebriato dalle radici blueseggianti che ne caratterizzano in maniera indelebile i connotati e fedelmente devoto a certi dettami inequivocabilmente stonziani. Stonziani, se Fabio si ricordi questa parola.
Sì, ritornerà molto spesso in qualcosa.
Sì, si avverte costantemente un mood dissoluto nelle liriche biascicate dal leader Tyler J. Pallas, che tra l'altro è mio amico su Facebook, lo voglio dire perché stimo molto Tyler, che con la sua voce corrosiva da saloon dipinge poi un crocevia di banditi, loser, donne di malaffare e alcol. Il tutto però, questo è da dire, raccontato attraverso una sorta di romanticismo maledetto, disincantato e decadente. Possiamo dire, se fa, quasi bucoschiano.
E tu quando dici bucoschiano, sei Jacopo, non puoi...
Buco una porta aperta.
Beh, sì, okay.
Perdonate.
Sì, in questo caso non puoi che ovviamente trarmi in ballo. La musica dei Dogs d'Amour può essere descritta come una perfetta, e qui facciamo dei nomi grossi, una perfetta miscela di Rolling Stones, Faces in stile blues rock e Hanoi Rocks in stile glam punk. A differenza delle tendenze musicali del tempo, che spesso avevano testi misogini, la musica dei Dogs d'Amour, un nome, un presagio, si basava più su temi romantici e su uno stile lirico poetico. Tyler, l'amico Tyler J. Ballas,
un grande amico,
l'amico di Sir Jacopo, era anche un gran fan di Chas Bukowski, l'uomo che ha trasformato letteralmente il whisky come strumento di costruzione letteraria, e molti dei suoi testi gutturali sono venati di ironia, umorismo e pathos che riflette lo stile tipicamente prosaico, il cosiddetto realismo sporco di Bukowski. Il suono dei Dogs è fermamente radicato nel blues americano, come nel suono distintivo della chitarra slide di Joe Almeida, che omaggia i maestri del blues come Lightning Hopkins e Charlie Patton. La birra sta cominciando a farsi sentire. La band ha cominciato a ottenere un grande successo oltre oceano, soprattutto nel 1989, proprio con questo album, Errol Flynn, King of Thieves negli Stati Uniti, prima che l'alternative countries entrasse ovviamente in voga. Ma ovviamente noi vogliamo soprattutto concentrarci sul testo.
Eh sì, sul
questa
testo.
È la chiave di volta. Chi potrebbe innamorarsi? Come potrebbe qualcuno innamorarsi di un ubriacone come me? Cioè,
è una noi, diciamocelo.
Una domanda
giustificata,
noi.
Giustificata.
Una domanda
sì.
Giustificata, perché effettivamente certi vizi, diciamo, anche si pagano.
Si pagano, sì. È lo scotto poi di tante mattinate a risvegliarsi frastornati senza ricordarsi minimamente cosa fosse
quello che è successo il giorno prima, la sera prima. E effettivamente però appunto l'aspetto lirico poetico dei Dogs d'Amour emerge nel testo, dove infatti il protagonista del pezzo si accorge che il
non
suo stile di vita,
con le
il
ragazze,
suo stile di vita
sì.
Non è particolarmente, diciamo, apprezzato o comunque foriero, diciamo, di eventi fortunati dal punto di vista sentimentale. E questo ovviamente non può che creare un po' di sconforto, perché ammettiamolo, anche quando siamo sotto effetto di sbronza, a volte la nostra capacità di percepire alcune situazioni emotive si dilata, diventa maggiore, e a volte percepiamo maggiormente i nostri fallimenti, i nostri errori, quelli che sono i nostri vizi, quello che ci porta magari a sbagliare anche nel rapporto con gli altri. E a questo punto,
ma soprattutto sì, forse col rapporto con le donne, perché a questo punto c'è un bivio, diciamolo, che poi ogni alcolista
la canzone pone un bivio a questo punto.
Allora, o l'alcol o le donne,
o alcol o donne,
diciamo. Quindi, che non sono due cose che possono andare,
non vanno molto d'accordo in generale.
È una gelosa dell'altra, diciamocelo.
Sì, sono fondamentalmente nemiche, diciamo. L'alcol è femmina anche.
E a questo punto noi vi daremo la nostra personale risposta su cosa scegliamo tra queste due, lasciandovi capire o forse intuire quello che può essere la nostra opinione al riguardo con il prossimo pezzo.
Con il prossimo pezzo, sì.
Fatevi un'idea.
Vediamo la nostra risposta.
Dear alcohol, last night we had a ball. I lost my left shoe. Don't worry, I don't blame you. You're my best friend. There till the end. I love the way that you taste. You put a smile on my face. And you get all the blame. But as far as I'm concerned, AA stands for Alcohol is awesome.
Alcohol is awesome.
All my friends are worried about me. They say I need a meeting. They say I got a problem. I don't have a problem. It's them that have the problem. And you get all the blame. But as far as I'm concerned, AA stands for alcohol is awesome.
Alcohol is awesome. So forget
I'm concerned. AA stands for alcohol is awesome.
Alcohol is awesome. So forget.
E questi erano i Barbon Crow, ottima pronuncia, con il brano Alcohol is Evisum, l'alcol è meraviglioso, dall'album Highway to Hangover del 2006. Stranadissima le trame casciane e alla Waylon Jennings che contraddistinguono i Barbon Crow, nascono dall'idea di Wednesday 13,
sì.
Venerdì 13, pseudonimo di Joseph Poole, un cantante che a vederlo mascherato col costume molto Transylvania style fa un certo effetto, però diciamo che piace ai
ci
fan della rock metal
piace.
E ha pubblicato ben 3 dischi con realizzazioni e progetti che si estendono al fumetto, passando anche per show televisivi. Da tutto ciò non si capisce come mai sia stato folgorato poi dal country. Questo effettivamente resterà uno dei misteri, ma noi pensiamo che sia legato ovviamente all'alcol. Quello che strizza l'occhio ai fuorilegge e alle lande solitarie da western movie pieni di insidie, ma soprattutto all'epopea delle distillerie illegali e del whisky di contrabbando.
Eh sì, grande epopea quella del whisky di contrabbando. D'altronde il bourbon stesso, del nome del gruppo, è il termine con il quale si identifica forse uno dei whisky più famosi al mondo, prodotto negli Stati Uniti per fermentazione e distillazione di grano turco, segale e malto d'orzo, e che deve il nome alla contea omonima del Kentucky, dove storicamente ne fu iniziata la produzione grazie a chi? Al leggendario reverendo Eliah Craig. Ma questa qui è una storia molto lunga da spiegare, ma possiamo dirvi che Away to Hangovers, come in realtà dice chiaramente il titolo dell'album,
sì,
riassume quel periodo florido della country music poco incline al commerciale, quello che Hank Williams suona meravigliosamente e Bourbon Pro ripropongono in un ironico concept dedicato proprio al coraggio liquido di cui abbiamo voluto parlare, in cui si offusca ogni razionalità e le cattive intenzioni vincono finalmente sui buoni sentimenti.
Ah, il testo è una perfetta, una dolcissima, amorevole, sì, lettera di buoni sentimenti, una lettera veramente sentita di amore verso l'alcol. Caro alcol, l'ultima sera abbiamo ballato insieme, ho perso la mia scarpa sinistra, ma non preoccuparti, non te ne faccio una colpa. Tutti i miei amici sono preoccupati di me, dicono che ho bisogno di un aiuto, ma in realtà sono loro ad avere un problema. A questo punto stiamo arrivando leggermente alla conclusione.
Alla diciamo
sì,
che è la conclusione ipotetica di una serata questa,
sì,
abbiamo
questa
detto,
sì,
no?
Ci siamo leggermente sbronzati, non abbastanza.
Sì, siamo partiti dall'inizio alla ricerca
siamo
di un bar.
All'inizio prima ricercavamo un bar, l'abbiamo finalmente trovato, ci siamo ricordati di quanto è bello andare tutti quanti insieme al bar. Abbiamo avuto forse anche un pochino troppo e
abbiamo avuto fortuna e sfortuna, nel
sì,
senso abbiamo ottenuto magari
abbiamo avuto un pochino troppo, abbiamo avuto un'occasione, ci siamo accorti che l'abbiamo sprecata, ce ne siamo un po' pentiti, abbiamo anche cominciato un pochino a riflettere, ma a questo punto la mia vita è giusta e sbagliata, abbiamo a un certo punto
l'alcol,
dovuto
le
fare
donne, una scelta.
Una scelta, alcol o donne, che entrambe femmine sono, e quindi in questa scelta abbiamo poi posizionato questo pezzo fantastico che conclude la nostra playlist, però
sì,
non conclude la puntata.
No ragazzi, perché a questo punto c'è una piccola sorpresa apposta per voi, ovvero vi abbiamo voluto fornire, perché sappiamo che comunque come passate i vostri sabati sera, un piccolo breviario per la gestione di una spronza colossale
di quelle da ricordare per anni.
Allora, primo punto, prima della serata, ragazzi, strappare i documenti e o deglutirli. In mancanza di altre possibilità, consiglio di imbucarli in una cassetta della posta e autospedirveli. Ne sarete piacevolmente sorpresi quando li ritroverete da sobri.
Poi, altro secondo importante consiglio, prima possibile spegnere il cellulare e o eventualmente seppellirlo in un luogo sicuro, per evitare l'imbarazzo di una domenica mattina trascorsa a barattare la vostra dignità con delle persone che hanno ricevuto nel cuore della notte una biascicante chiamata che elemosinava un po' di attenzione o delle prestazioni sessuali in virtù dei tempi felici.
Sì, ricordarvi che se anche bevete per quattro non c'è nessuno sconto comitiva.
Poi tenere a mente che, non essendo una ragazza, nessuno vi farà niente al bancone, per cui evitare di ammiccare al barista per scongiurare che si inneschi una rissa da bar dalle indubbie perdite sul tempo. PS.
Il vostro abbonamento in palestra non fa paura a nessuno. Ecco. E soprattutto domandatevi se la solitudine di una notte è meglio dell'imbarazzo di un risveglio.
Giusta domanda.
E a questo punto, ragazzi, concludiamo
con un brindisi. Facciamo un brindisi
dedicato a voi a questo punto.
Sì.
Ser Fabio.
Ok. Facciamo questo brindisi
a tutti voi. Okay. Cari radioascoltatori, a voi e ai privilegi della gioventù,
a quello che siamo,
a quello che eravamo
e a quello che saremo.
Qui è Golconda.
Passiamo e chiudiamo.
Fuck you, I'm drunk.